Una chiave di lettura. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio dedicato al commento dei fatti di attualità. Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo fatto alcuni importanti passi avanti nella nostra comune lotta in favore di sviluppo, sicurezza e diritti umani. Il livello di aiuti e di riduzione del debito sono aumentati, rendendo l'economia mondiale in qualche modo più equa. Il mondo sta finalmente adeguando il suo livello di risposta alla piaga dell'AIDS. Ma occorre fare ancora molto. Il divario tra ricchi e poveri continua a aumentare. Pochissimi paesi sono in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio da raggiungere entro il 2015. Il terrorismo e la risposta a esso stanno diffondendo paura e sospetti. Sono alcune considerazioni del segretario generale uscente dell'ONU, Kofi Annan, contenute nel messaggio per la giornata delle Nazioni Unite che ricorre oggi. Per tracciare un bilancio degli ultimi 10 anni di attività dell'ONU, Eugenio Bonanata si è rivolto a Staffan de Mistura, inviato del segretario generale dell'ONU e direttore del Centro Alti Studi dell'ONU di Torino. Ascoltiamo.
Direi ben rappresentato, francamente, dal discorso del segretario generale, cioè con delle luci e delle ombre. Le luci sono quelle di aver voluto diventare sempre più un organismo che affronta i problemi globali nel mondo, problemi che nessuna nazione, nessuna, anche la più potente, non può affrontare più da sola. Parliamo di problemi come il AIDS, SIDA, che in effetti è stato adesso finalmente confrontato in una maniera globale, non l'abbiamo ancora vinto, ma stiamo avanzando nella direzione giusta. L'altra è quella della povertà in generale e quindi le conseguenze della povertà e del divario economico. Il terzo è quello dell'ambiente. Nessuno può negare che oggi da soli non si può affrontare quello che sono le emergenze di tipo planetario in termini di ambiente e soltanto tramite l'ONU o un organismo equivalente, ma non ce ne sono, potreste affrontare. E poi la questione delle regole internazionali nel comportamento tra gli uni e gli altri. In poche parole, i principi dei diritti umani con una Corte Penale Internazionale, con una commissione che è stata rinnovata in termini di diritti umani e con inviati speciali dell'ONU da parte del segretario generale o della Commissione dei diritti umani nelle zone di conflitto. Tutto questo sono, direi francamente, dei contributi importanti nella direzione giusta, come dice Kofi Annan.
E le ombre invece?
Beh, che la riforma non è stata ancora fatta e che l'ONU ha bisogno di una riforma, non può replicare una fotografia, una immagine polaroide della fine della Seconda Guerra Mondiale, deve in qualche maniera riadattare la propria immagine su quello che sono le realtà di oggi. La seconda è quella di vedere spesso dei conflitti esplodere e non poter intervenire per vari motivi di carattere geopolitico. A ridosso di questo però si può dire che in questi 10 anni i conflitti interni sono stati ridotti in paragone a quei precedenti 10 anni, basta pensare alla Bosnia, a Ruanda, alla Somalia, a quello che erano gli orrori di quell'epoca. Anche questi 10 anni hanno visto i loro orrori, ma devo dire è in termini statistici più contenuti. L'altra ombra potrebbe essere ed è il fatto che continuiamo ad avere il terrorismo ed avere un senso di paura e di sospetti che permea molte nazioni e molte relazioni tra paesi. E poi la questione della proliferazione nucleare, che rimane ancora, anzi è tornato ad essere un grande punto interrogativo. Queste sono ombre che vorremmo poter vedere l'ONU affrontare nei prossimi anni.
Proprio in relazione alle condotte di Corea del Nord e di Iran, a cui lei prima si riferiva, in che misura oggi l'ONU può parlare al mondo in maniera più vigorosa, in maniera più energica, di disarmo e di non proliferazione nucleare?
Beh, è difficile parlare di disarmo e non proliferazione senza in qualche maniera stabilire delle regole ben chiare per tutti e che vengono affrontate e accettate da tutti. Quello che si può dire è che l'ONU oggi può e forse è l'unico arena, l'unico luogo dove si può in effetti affrontare queste tendenze alla proliferazione. La prova è che il dibattito avviene o nell'Organizzazione Internazionale per l'Energia Atomica o al Consiglio di Sicurezza e in parte anche l'Assemblea Generale, con interventi sia del Segretario Generale che di Stati membri che però si rifanno poi alle Nazioni Unite. Conclusione, il problema della proliferazione nucleare è reale, ma l'unico luogo dove si può affrontare in termini diplomatici e tecnici è nell'ambito dell'ONU.
Cosa risponde a chi accusa l'ONU di essere scarsamente incisiva nelle situazioni di conflitto?
Con la risposta che mi sono dato da solo tante volte quando ho posto la stessa domanda a me stesso, dedicando il mio lavoro, la mia vita, come tanti miei colleghi, alla stessa causa e avendo colleghi che l'hanno persa per la stessa causa, che l'ONU ha i suoi limiti. L'ONU non è perfetto. L'ONU, come ha detto Dag Hammarskjöld, non è stato creato per portare il mondo verso il paradiso, ma per impedire che cada nel baratro dell'inferno. E in questo senso l'ONU spesso non ha fallito, e quando ha fallito è ritornato comunque rilevante e non marginale. Esempio? Ero lì in Kosovo quando ci rendemmo conto che l'ONU fu scavalcato e non fu fatto quello che avvenne in Kosovo all'inizio nell'ambito delle Nazioni Unite, ma dopo si è rincompatto tutto, fu necessario, non c'erano scampi. In Iraq, anche qui l'ONU è stato in buona parte bypassata, ma alla fine siamo tornati ad essere necessari e indispensabili in quanto organismo internazionale affinché in qualche maniera si faccia e si organizzi, per esempio adesso la conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Iraq. In conclusione, l'ONU non è e forse non sarà mai perfetto, come non lo sono le nazioni, come non lo sono le persone, come non lo sono le relazioni tra le persone e le nazioni, ma è quello che abbiamo in mano ed è soprattutto un ideale che va portato avanti.
Le risorse oggi non mancano, eppure fame, malnutrizione e povertà continuano ad affliggere tanta parte dell'umanità. Ecco, come combattere, come far fronte a queste sfide?
Io mi ricordo all'inizio della mia carriera, che adesso sono più di 30 anni fa, quando avevamo con angoscia, con ansia, di fronte a noi la realtà delle carestie, letterali carestie in Cina, in India, e parlavamo allora di carestie bibliche, francamente, di enormi proporzioni. Con un senso anche di angoscia perché potevano avere delle proporzioni di migliaia e migliaia di persone. Bene, non molti anni fa in Afghanistan mi arrivò un aereo di aiuto alimentare che proveniva con del riso cinese e che aiutava la popolazione afghana tramite le Nazioni Unite. E gli indiani oggi sono in condizioni non solo di sostenere se stessi, ma in effetti di aiutare molte altre nazioni in termini alimentari. Questo vuol dire che si può, si deve affrontare il problema dello sviluppo economico e quello alimentare, e si ottengono risultati quando ci si prova. I famosi Millennium Goals, cioè le finalità che ci siamo tutti prefissi per arrivare entro una certa data ad affrontare il problema della povertà, dei problemi dell'infanzia e delle vaccinazioni e quello anche di tanti altri problemi risolvibili in maniera concreta, non è una chimera, è qualcosa che si può ottenere a condizione che ci si impegni.
In ultima battuta parliamo del cammino di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In che modo garantire una maggiore rappresentatività e quindi democraticità dell'organo?
Il nuovo segretario generale sarà senza alcun dubbio confrontato con una forte pressione per la riforma delle Nazioni Unite, che non è soltanto la ricostruzione di un palazzo o la rimessa in ordine di alcune strutture tecniche, è soprattutto quello delle istituzioni che esistono, e una di queste è principalmente il Consiglio di Sicurezza, che come dicevo prima deve replicare una fotografia del 2006 e non del 1945. Questo può avvenire applicando la democrazia e una equidistanza nei confronti di chi oggi conta di più e deve contare di più nell'ambito dell'ONU. E poi nella formazione, da cui il centro di Torino che sto dirigendo, che è il centro di formazione dei quadri delle Nazioni Unite, perché bisogna dipingere di blu all'interno dell'animo e delle menti di coloro i quali lavorano nell'ONU affinché abbiano una cultura comune e una maniera di agire efficacemente e comunemente. Così potremo affrontare la riforma dell'ONU.
Sulla Radio Vaticana in diretta nella giornata delle Nazioni Unite abbiamo ascoltato Staffan de Mistura, inviato del segretario generale e direttore del Centro Alti Studi dell'ONU di Torino. L'intervista era di Eugenio Bonanata. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.